ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Arrivo tu. Ore 12.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino.
Stiamo per andare in onda con Corrispondenze Operaie.
Mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Corrispondenze Operaie, trasmissione d'inchiesta ed approfondimento al culla della redazione di Radio Onda Rossa e del collettivo Inchiesta Operaia. Naturalmente vi ricordiamo di sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61804001. Allora 12:05 all'ascolto di Radio Onda Rossa, siamo con Corrispondenza Operaia. Iniziamo con la prima corrispondenza di oggi, insomma gli amici non si scordano mai, e iniziamo con un lavoratore che non sentivamo ormai più da un anno e mezzo, perché insomma sembrava fatta ma di fatto invece non lo è. Ritorniamo in Sardegna con i lavoratori dell'Alcoa, nel particolare con Pierpaolo. Ciao Pierpaolo.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora, noi l'ultima volta che ci eravamo sentiti, insomma, è ormai un anno e mezzo fa, quando eravate venuti anche voi a Roma, insomma, c'è stato insomma circa 4-5 mesi, se non mi sbaglio, insomma, di proteste per all'epoca la paventata chiusura dell'azienda, acciaieria, la fabbrica, insomma, lì a Portovesme. E adesso insomma siamo un'altra volta sullo stesso punto. L'ultima volta insomma finì che il governo italiano approvò insomma uno sconto sull'energia elettrica che di cui la fabbrica aveva bisogno insomma per andare avanti, ma a quanto pare, come ci aspettavamo, di fatto l'azienda ha solamente preso tempo per poi insomma arrivare al fine che già si sapeva, che già aveva paventato la scorsa volta, che era quello della dismissione totale dell'impianto. Ma io ti lascio subito la parola insomma per raccontarci quello che sta succedendo da circa una settimana, se non mi sbaglio, a questa parte.
Sì, esatto. Il problema è che adesso, confronto all'altra volta, l'ultima avvertenza conclusasi positivamente, praticamente che adesso l'Alcoa vuole dismettere lo stabilimento, vuole fare la chiusura, a confronto dell'altra volta che praticamente l'altra volta voleva fare una chiusura temporanea, fin da quando le condizioni dello stabilimento fossero migliorate. Invece adesso, come da una settimana a questa parte, ci hanno già inviato la procedura di apertura della mobilità. Quindi è licenziamento in tronco, tant'è che abbiamo 70 giorni di tempo per trovare una soluzione a questo problema, di questo stabilimento che è ancora competitivo, e ancora produce metallo ottimo, l'alluminio, come ben sapete. E niente, l'azienda sta praticamente chiudendo, perché dice che i costi di produzione rispetto ad altri paesi e altre fabbriche della comunità europea sono troppo alti, e torniamo sempre poi alla fine a parlare di energia, perché poi la cosa principale, fondamentale, è sempre il costo dell'energia, che fa aumentare i costi di produzione dell'alluminio. Il problema è che poi, chiudendo anche questa fabbrica, morirà tutto un territorio dove, per meglio dire, una filiera dell'alluminio, dove praticamente noi abbiamo la fabbrica dell'Aeroalumina, che produce l'allumina, che ormai è già chiusa da 3 anni. Stava vendendo qualche speranza di riapertura di quella fabbrica, con la nostra chiusura sicuramente anche quella fabbrica non potrà riaprire. Avevamo la ILA, che produce laminati, a cui davamo il metallo fuso direttamente per i forni per poi produrre i laminati. Anche quella ha trovato un acquirente per l'acquisto, e infatti era in procinto di riapertura, anche quella lì, con la nostra chiusura, sicuramente non avrà nessun futuro. Beh, stiamo parlando di 7.000-8.000 posti di lavoro che mancheranno in questo territorio, e mancheranno, diciamo, alla Sardegna, ma anche all'Italia. Cioè, stiamo andando in un degrado che non ha precedenti, ecco. Niente, adesso la situazione è che siamo andati al Ministero anche, se non sbaglio, venerdì, c'era il sottosegretario al MISE, c'era l'azienda, c'era l'organizzazione dei sindacali, però l'azienda è rimasta del parere che qua si deve chiudere, perché non ci sono le condizioni perché questo stabilimento possa continuare a produrre. Noi non ci fermeremo sicuramente a quell'incontro lì, stiamo preparando, io la chiamerei la marcia su Roma, perché così è, non vorremmo fare sicuramente, non vogliamo fare nessun casino, non vogliamo litigare con nessuno, con le forze dell'ordine, non vogliamo litigare con nessuno, vogliamo soltanto protestare e protesteremo in massa, c'è tutto il popolo sardo con noi, perché ormai è diventato anche una questione, un problema della Sardegna, e quindi andremo in massa a Roma e sarà anche a breve scadenza.
Senti, insieme a voi, insomma, che siete una delle fabbriche, delle acciaierie più grandi d'Italia, insieme a Piombino, per esempio, insomma, la chiusura riguarda voi, ma riguarda anche altre tre stabilimenti, se non mi sbaglio, in giro per l'Europa, e Spagna.
Praticamente. L'ALCO ha dichiarato una riduzione di produzione di alluminio pari al 15% della produzione europea. Infatti noi chiudiamo definitivamente, a quanto dice l'ALCO, ma non lo permetteremo. E invece in Spagna ci sono altri due stabilimenti a cui però non chiuderanno, andranno a riduzione ridotta, a produzione ridotta. Cioè chiuderanno alcune linee, però comunque sia rimarranno aperte. Con la possibilità che al momento in cui le condizioni economiche del mercato potranno permettere la produzione dell'alluminio, quelle fabbriche ripartiranno all'infuori che Porto Vesme. Però c'è da dire una cosa, che soltanto una strategia di mercato che Alcoa sta attuando nei confronti del mercato dell'alluminio per far ridurre la produzione di alluminio, per far aumentare il prezzo di mercato, però qualche testa deve partire, e una testa è il nostro stabilimento. Teniamo conto che lo stabilimento del Porto Vesme produce circa il 12% del fabbisogno nazionale, quindi questa è una fabbrica strategica per lo Stato italiano, perché altrimenti l'altro 12% che noi non produrremo più dovremmo esportarlo da altri paesi e quindi avere costi aggiuntivi, e non capisco perché il governo, come dice la regione Sardegna, deve essere una fabbrica strategica per il popolo italiano, dobbiamo privarci di una fabbrica del genere, ecco, non riusciamo a capire anche la strategia del governo italiano, che spero che sia modificata nel percorso della nostra avvertenza, ecco.
Senti, voi siete, insomma, 800 lì, più naturalmente tutto l'indotto, insomma, arrivate circa a migliaio di lavoratori.
Sì, siamo nell'indotto, qua soltanto al Coa siamo mille persone, 550 diretti e tutti gli altri in prezzo d'appalto, più tutto l'indotto che trasporti, officine meccaniche, fornitori, tutto quello che è l'indotto, arriveremo a 1500 persone che lavorano intorno ad Alcoa, ecco.
Cioè, fra l'altro c'è da dire, insomma, una fabbrica in un territorio desolato, perché ricordiamo la provincia del Sulcis è la provincia in Italia con più alto tasso di disoccupazione.
Sì, esatto, guarda, io come lavoratore sono... i miei colleghi siamo molto molto demoralizzati, siamo molto incazzati su questa cosa, perché non può essere che chiudendo questa fabbrica, guardate, sta morendo un territorio, non avremo nessun'altra via di lavoro, non avremo altre modalità di poter lavorare, non c'è nient'altro qui sono le fabbriche che sono ancora economicamente produttive, cioè possono ancora continuare a produrre, sono economicamente convenienti, soltanto che bisogna dare alcune condizioni, come hanno le nostre concorrenti fabbriche di alluminio, ci hanno dato le condizioni perché questo stabilimento possa produrre in maniera economica. Ecco, guarda, una desolazione che non ha precedenti, guarda, muore questa fabbrica, muore tutto il territorio, perché poi intorno a, come dicevo prima, intorno a questa fabbrica gira tantissima economia del Sulcis Iglesiente.
Senti, allora, per come mi sembra di capire, insomma, l'hai spiegato benissimo tu, insomma, è più che altro una manovra dell'azienda per alzare il prezzo in una fase storica, insomma, in un periodo di crisi, e naturalmente taglia la produzione per alzare i costi. Questo è quanto, insomma, è nelle volontà dell'azienda, ma io adesso proverei con te a riflettere sul fronte dei lavoratori, insomma, sulla protesta, eccetera. Ripartirei, insomma, un po' dall'ultima volta che ci siamo sentiti, dall'anno scorso, no? Perché? Perché, insomma, una domanda che ci siamo posti un po' tutti, insomma, compagni, non solo, era questa, insomma, voi avevate fatto un anno e mezzo fa una lotta che poi alla fine, insomma, si era un po' schiacciata sulla richiesta al governo di garantire un'acquisizione energetica a minor costo, cosa che poi fra l'altro è andata durante quest'anno, è andata alla Commissione Europea, perché si è infranto naturalmente una si è avviato un processo di inflazione dei prezzi, perché appunto uno Stato non può secondo la Comunità Europea agevolare un'azienda invece che un'altra, naturalmente poi si rompono le regole della concorrenza. Voi invece vi eravate schiacciati su questa cosa, però insomma le nostre critiche quando parlavamo erano queste, insomma, si capiva bene già da allora, secondo me, che l'azienda invece era la principale controparte in quel caso là, tant'è vero che oggi ritorna con lo stesso piano di allora, anzi anche peggio, insomma, cioè, sembra un po' che vi abbia fregato, insomma, per dircela chiaramente.
Sì, noi nel 2010, maggio del 2010 abbiamo fatto l'accordo col governo dove l'azienda prendeva l'impegno di mantenere fino al 2012, dicembre 2012, gli impianti in marcia, che il governo dava alcune agevolazioni mirate non a una successiva procedura da parte della Comunità Europea, però evidentemente qualche cosa nel governo italiano non ha funzionato, perché evidentemente non ha fatto una legge. Io adesso non so i dettagli delle burocrazie italiane, non so nel dettaglio se effettivamente poi se l'Italia ha fatto un decreto legge dove doveva in qualche modo riparare l'Alcoa da queste sanzioni che gli sono arrivate, quella da 300 milioni e poi quella successiva del TAR del Lazio, tanto è una sanzione data dall'Italia, non dalla Comunità Europea, ma è stata data dall'Italia l'ultima sanzione di 28 milioni di euro del TAR del Lazio, sempre per le agevolazioni sull'energia. Quindi l'Alcoa dice perché il governo mi promette Mari e Monti, sembra quasi una fumia perché adesso c'è Monti al governo, mi promette sempre telefono agevolate, mi dà di tutto e di più e dopo tot di anni mi arrivano le multe da pagare. Ma allora qua c'ho un governo che non è serio, c'è un governo che mi prende in giro, c'è un governo che non posso più dargli credito, non mi posso più fidare dell'Italia. Evidentemente in Spagna, dove si è scelto di ridurre la produzione ma non di spegnere quegli impianti, evidentemente hanno avuto un governo che ha preso impegno sugli accordi presi col governo spagnolo e Alcoa. Evidentemente qua in Italia non è successo, quindi la paura d'Italia di Alcoa è che eventualmente con altre promesse si possa in qualche modo poi ricorrere ad ulteriori multe, perché magari il governo italiano non fa quelle leggi giuste per salvaguardare questa azienda o quelle agevolazioni che in qualche modo si vogliono dare, perché ci sono tantissime soluzioni per poter risolvere questo problema. Uno è fare degli accordi bilaterali con l'Enel, fare delle infrastrutture perché il porto si è dato la banchina all'Alcoa, perché è un altro problema, in modo che possa portare in nave di alluminio molto più grosse di quelle che può portare adesso, e ridurre i costi di approvvigionamento dell'alluminio per poi trasformarle in alluminio. sono tante cose che il governo italiano si deve impegnare a fare, ecco. Sono infrastrutture che servono, sono degli accordi che altri stati, altri governi hanno, come penso ce l'abbiano anche in Spagna. Sono cose che si possono fare e l'Italia si deve fare veramente quello che dice e non prometta più favole come ha promesso fino all'altra volta, ecco. Con il sottosegretario lui ha detto che non era un ministro, non era un governo, il governo Monti ha detto che non era un governo che vendeva fuffa. Lo so, ho capito che è vero, non è un governo che vende gazzosa, è un governo serio che vuole sicuramente ridurre i costi dell'Italia, perché sono stati spesi i soldi inutilmente, e la mia paura è che questo modo di tagliare i costi italiani sia anche a nostro discapito. Di questi lavoratori che lavorano in questo territorio.
Beh, guarda, a me non mi sembra che il governo Monti, insomma, poi per quello che sta facendo non ci sembra che il governo Monti con la politica che sta attuando stia agevolando veramente i lavoratori, perché insomma il taglio delle pensioni,
l'articolo 18. Figuriamoci se sarà disponibile ad aiutare noi. L'unica cosa che potrebbe fargli cambiare idea è il nostro manifestare in quella piazza dove abbiamo manifestato tempo fa, vedere se riusciremo a fargli cambiare il suo metodo di lavoro, che dovrà essere anche quello di salvaguardare i posti di lavoro, salvaguardare i lavoratori che si rompono la schiena dalla mattina alla sera per portare a casa 1.100-1.200 euro al mese. E non difendere i politici che guadagnano una barca di soldi non facendo nulla, tra virgolette, non sicuramente spaccandosi la schiena e sudando sette camicie come se le lavora un lavoratore in un mese. Loro con una legislatura almeno, se stanno modificando le leggi, andavano in pensione. Noi per andare in pensione ci servono 45 anni di lavori e di contributi lavorati con sudore e con fatica, però se non ci danno neanche la possibilità di poter lavorare questi 45 anni, cosa succederà? Come andremo a finire? Chi ce la darà mai la pensione? Ecco, questo è poi...
Senti, a me insomma mi sembra che voi insomma riproponete ancora un po' la linea politica insomma precedente vostra, insomma linea politica dagli operai, insomma del fronte sindacale, che è quello di mettere con le spalle al muro il governo. Certo, naturalmente si devono assumere le proprie responsabilità, su questo non c'è dubbio, però insomma mi sembra che le responsabilità dell'azienda stiano passando un'altra volta in secondo piano. Questa volta mi sembra che invece è molto più chiara anche la responsabilità che ha l'azienda, perché se è vero che per esempio in Spagna, anche se hanno accordi sull'agevolazione elettrica, hanno comunque ridotto e quindi licenziano anche lì alcuni lavoratori, per esempio in Tennessee, insomma uno stato degli Stati Uniti dove le agevolazioni elettriche sono già da tempo, da anni, una procedura insomma costante nel tempo, lì hanno chiuso uno stabilimento, quindi mi sembra che a loro in fondo, se abbiano meno un'agevolazione, non gli frega comunque niente.
Sì, non gli ha fregato comunque niente, però teniamo conto che anche in Texas hanno chiuso una fabbrica, una fabbrica in Texas. Strategia di mercato, sì, c'è strategia di mercato, sicuramente, però Dario, io voglio dire una cosa, voglio fare un banale esempio, è come un carabiniere che ti ferma per la strada perché magari non c'avevi la cintura, ti prende nome e cognome, dati e tutto quanto, ti dice vai, stai tranquillo, la multa non ti faccio la multa, e dopo tot di mesi ti arriva la multa a casa. Ma secondo voi diventa una persona affidabile? Ecco, l'esempio è questo, anche l'Alcoa è un po' incazzata perché il governo gli ha detto guarda ti do questo, questo e quest'altro, ma poi mi arriva la multa, alla fine l'agevolazione non ce l'ho più, non l'ho avuta più, è quello che ha fatto poi scatenare l'ira dell'Alcoa. Io non la sto difendendo l'Alcoa, però l'Alcoa ha le sue colpe, però ha le colpe anche il governo italiano.
No, certo, certo, no, io non, cioè, la cosa che dico è insomma cercare di mettere tutte e due sullo stesso piano, perché ognuno ha una parte di responsabilità, ecco, solamente questo,
esatto,
sto dicendo,
esatto.
Ecco, perché poi alla fine il padrone comunque non è che se si è comportato bene o è un santo in questo caso, ecco.
No, anche perché non sta rispettando quelli che sono gli accordi presi a maggio del 2010, dove diceva che fino al 2012, a dicembre 2012, non avrebbe tenuto in marcia lo stabilimento. Invece non sta rispettando neanche quel tipo di accordo. Sta facendo un po' alla come si dice, adesso mi sfugge il nome, quello della Fiat,
Marchion,
che sta facendo qualsiasi tipo di accordo che si è firmato col sindacato, mi capisci? Sta prendendo un po' l'esempio di Marchion, ecco.
Sì.
Sta a fare accordi come cavolo vuole, ma non è così. E lì ci vuole un governo forte che li faccia rispettare almeno gli accordi.
Certo,
e
certo.
Poi si trovi un altro acquirente, si trovi una soluzione a questo problema, perché questa fabbrica, questo non deve chiudere, non può assolutamente chiudere, perché è ancora una fabbrica competitiva. Il prezzo del metallo è vero, è sceso di molto, e adesso siamo a $2,000 la tonnellata. Noi per produrlo abbiamo un costo di $2,350 la tonnellata, abbiamo una perdita mensile, però la cosa si dovrebbe fare anche il conto di quanto ha guadagnato da 15 anni a questa parte, da quando il metallo era a $3,000 la tonnellata. La media non la fa. Fa soltanto i conti sui gli ultimi 6 mesi, non su tutto l'arco della vita di Alcoa in questa realtà. Ecco, però così funzionano le multinazionali, caro Dario.
No, appunto, però dico, c'è da dirglielo in faccia, insomma, ecco.
No, che glielo si dica in faccia, guarda, gliel'abbiamo detto non solo una volta, gliel'abbiamo sempre detto anche quando si è parlato di investimenti, sui soldi che l'azienda doveva spendere, li abbiamo sempre detto, però ci hanno sempre risposto. Il passato è passato, il presente è tutta un'altra cosa. Bisogna fare conti con il presente, non con il passato. L'unico errore che io mi posso dare al sindacato è quello che quando faceva i soldi liberamente l'Alcoa, il sindacato non sia stato così. Io adesso non voglio togliermi da questo cerchio, perché non ero presente come delegato, ma lo dico anche per me stesso, l'unico sbaglio che ha fatto è non incavolarsi al tempo che l'Alcoa faceva veramente i soldi, quando il metallo era $3,000 la tonnellata, entravano, capito? E l'azienda non metteva soldi in campo, ecco, non metteva soldi per investimenti,
non faceva investimenti e salari, ecco, infatti.
Esatto.
Sono d'accordo, quindi, insomma, con questo. Senti, quindi, ma invece adesso insomma state facendo assemblee, quali sono i prossimi appuntamenti, come va la mobilitazione, siete sciopero, non siete sciopero, insomma cosa state facendo?
Allora guarda, per adesso noi stiamo organizzando alcune manifestazioni, alcune dimostranze, però stiamo cercando di continuare a fare la produzione, anche perché l'azienda ce l'ha detto chiaramente. Al momento in cui mettiamo in sicurezza succede qualche casino nello stabilimento, loro da Pittsburgh basta un bottone e loro possono spegnere lo stabilimento. Quindi stiamo cercando di non creare casino dentro lo stabilimento, perché non ci serve. Lo stabilimento ci serve in marcia, ci serve in funzione, ci serve in condizioni buone. Quindi non vogliamo dare nessuna scusante all'azienda per poterci spegnere lo stabilimento come e quando vuole, perché queste sono le dichiarazioni da parte dell'azienda. Fatemi casino in stabilimento e io vi spengo lo stabilimento. Ve lo spengo in modo, basta togliere l'energia, la corrente alle celle, quelle celle si raffreddano Quindi guarda, non crea neanche un problema di inquinamento rispetto a quello che si era creato tanto tempo fa, quando le celle andavano si incasinarono perché non erano gestite in modo equo, perché la gente era in sciopero, la gente non faceva la produzione che doveva essere fatta, perché le manovre o la gestione degli impianti poteva essere regolare, quindi si era un po' incasinato l'inquinamento dell'aria, e quindi l'azienda questa volta ci ha avvisato che se creiamo una situazione del genere anche questa volta, non vogliono altri casini con la ASL, enti competenti e quant'altro, ci hanno minacciato che non ci penseremo due volte a spegnere lo stabilimento. Infatti non li stiamo dando, stiamo cercando di tenere calmi la gente perché questo non succeda. Stiamo organizzando sicuramente la nostra marcia su Roma, perché lì il governo dovrà darci una risposta, dovremo capire se lì effettivamente il governo ha il posto della situazione, se veramente sa cosa vuol dire la chiusura di questo stabilimento e se ha altre idee rispetto a questo stabilimento. Basta.
Senti, quando pensate di venire qui a Roma?
Guarda Dario, stiamo aspettando un eventuale incontro, richiesta di incontro da parte del governo italiano, ma se così non fosse, noi stiamo programmando per settimana prossima, a metà, pensiamo di andare a Roma con tutta la popolazione sarda per fare le nostre dimostranze, per il nostro disappunto rispetto a questa condizione che si sta venendo a creare, che sicuramente, guarda, lo dico con il cuore in mano, c'è molta gente, molte persone, non dico tutte, siamo tutti disperati, perché veramente non sappiamo poi cosa dovremmo fare da grandi, cosa faremo da grandi, perché alla fine siamo distrutti, siamo veramente in una condizione di non ritorno. Questa fabbrica deve rimanere aperta, deve continuare a produrre, perché, ripeto, la produzione, la convenienza economica c'è, si possono mettere le condizioni perché questo stabilimento possa continuare a produrre. Ripeto, verremo a Roma settimana prossima, nessuno ci fermerà, Dario, veramente. Anzi, invito a tutti i radiotelespettatori a unirsi alla nostra marcia, perché è la marcia di un'Italia che sta andando a rotoli, ragazzi, veramente, è un'Italia che sta andando a rotoli. Se non ci svegliamo un attimino, qua andiamo tutti a fare assistenzialismo e a fare l'elemosina alle persone che vengono, quelle poche persone che stanno venendo in Italia per vedere qualche monumento che noi abbiamo.
Infatti. Va bene, Pierpaolo, insomma, naturalmente aspettiamo che cosa succede la settimana prossima, noi naturalamente ci sentiremo per aggiornamenti durante questa settimana, penso anche quella prossima, appena avrete una data insomma certa, ci vedremo sicuramente a Roma, sperando insomma che le cose vadano a buon fine, insomma, anche se non andassero a buon fine la settimana prossima, penso che voi insomma il vostro livello di conflittualità per fortuna è sempre stato molto alto, quindi insomma spero che se il tavolo va male voi aprete benissimo. Vabbè, insomma a rispondere
certo. Guarda, una cosa ti dico Dario, che da qui da lì da Roma non avremo risultati positivi, da Roma non andremo via. Guarda, abbiamo una cosa che mi tiene un po' di morale, un po' su di morale, è che abbiamo tutti i politici sardi, la regione, i sindaci, i consigli comunali, sono tutti al nostro fianco, non siamo da soli. Ecco, è questo che forse ci tira su di morale, sono tutti disposti a darci una mano economicamente per pagarci viaggi, spese e quant'altro, quindi guarda Dario, siamo disposti a tutto, più di quanto eravamo disposti la scorsa volta, Noi vogliamo continuare a lavorare, non vogliamo assistenzialismo da nessuno, noi abbiamo una dignità e vogliamo continuare a lavorare, vogliamo soltanto solamente questo, lavorare per andare un giorno in pensione, come ci vanno i nostri politici, vogliamo andarci anche noi.
Ok, va bene Pierpaolo, noi naturalmente ci risentiamo la settimana prossima, insomma un auguro di buona lotta, un abbraccio da parte di tutta la redazione, ci risentiamo la settimana prossima e ci vediamo sicuramente a Roma.
Va bene, Dario, ci sentiamo prossimamente, ti ringrazio e saluto tutti i radiospettatori.
Ok, ciao.
Grazie, un bacio, saluti. Ciao.
Suoni la sirena e cento e cento all'ora e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. Vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si ricomincia la catena. E tiro avanti, per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una, meglio un posto al sole che un turno alla catena. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare e proverete la differenza tra lavorare e comandare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. We'll be right back.
Allora, 12:40, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo con la seconda corrispondenza di oggi per questo redazionale di Corrispondenze Operaie. Siamo in ascolto con Mariano. Pronto, Mariano, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao Mariano. Allora, tu fai parte del cosiddetto movimento dei Forconi in Sicilia. Da oggi per 5 giorni ci saranno giorni di protesta, di blocchi per tutti vari punti nevralgici in ogni provincia della regione Sicilia. Di cosa si tratta?
Beh, è difficile da dire, ormai i siciliani non ce la fanno più, significa che non possono più vivere, probabilmente per molti non sarà così, ma per moltissimi è questo, praticamente non ce la fanno veramente a vivere e siccome non vogliamo fare il piagnisteo di sempre e siccome abbiamo parlato con la politica decine di volte per cercare di portare avanti delle vertenze che erano importanti per questa terra, ma sono state rimaste tutte inascoltate. A questo punto ci auto-organizziamo e diciamo una cosa, ci difendiamo da soli, anziché chiedere ai sindacati, alla politica, ai partiti, alle associazioni di categorie, ci organizziamo da soli e scendiamo nelle strade, per vedere se questa volta questi signori vogliono ascoltarci, perché non ce la facciamo più a farci prendere in giro dalle promesse e dalle parole che ci dicono sempre. E a questo punto ora, ripeto, siamo sulle strade di tutta la Sicilia, stiamo facendo questa cosa, un appello faccio dalla radio, l'appello è quello di dire a tutti i siciliani venite fuori in questi giorni, se non lo facciamo ora quando dobbiamo farlo, perché siamo ormai arrivati agli sgoccioli davvero, perché abbiamo una manovra finanziaria che ci fa pagare l'ICI sui terreni e l'ICI sulla prima casa, e diventiamo evasori se non possiamo pagarla, e poi arriva la CERT che probabilmente ci va a pagare per 4 volte quello che non potevamo pagare. Allora basta veramente, ci organizziamo e diciamo al governo nazionale e regionale bisogna riscrivere la finanziaria e diciamo anche questo, siccome i siciliani sono abituati a piangere, noi ormai sono finite le lacrime e ci organizziamo diversamente, diciamo a questo Parlamento nazionale, fatto a questo governo che dicono tutti essere tecnico, ma noi diciamo che è politico perché è appoggiato da una maggioranza politica che ha fatto l'altro ieri, ha salvato Cosentino, e dal quale Parlamento si è alzata la voce di Berlusconi che ha detto che questa legge elettorale è la migliore possibile, noi diciamo oggi a questo punto, anziché prendere le vertenze una per una, diciamo una cosa, vogliamo ripristinare in Italia la democrazia vera, facciamo la legge elettorale per bene, come quella che avevano fatto i nostri avi nel momento in cui si formò la Costituzione. Vogliamo fare l'abbassamento dei costi della politica, che vogliamo creare questi costi una volta per tutte. Allora la Sicilia probabilmente si bloccherà tutto quando ci saranno queste cose. Se andiamo a Roma diremo questo, non diremo che le arance non si vendono il solito per iniziare di sempre, diremo questo. Noi vogliamo la riscaldazione dei carburanti, è quello che stiamo dicendo, 2 provvedimenti legislativi. È una vertenza politica, non è una vertenza settoriale, di settore, è una vertenza puramente politica. Tutto qua.
Senti, Mariano, insomma, voi siete un movimento che raccoglie maggiormente contadini, agricoltori, pastori, ricordiamo che su una regione di 5 milioni di abitanti, 1 milione è impiegato ancora oggi in agricoltura, quindi insomma un quinto è quanto dire per una regione come la nostra, perché mi ci metto pure io che sono siciliano naturalmente. Questo movimento come si è composto, come si è dato vita, insomma è molto simile a quello dei sardi che si chiama anche così Movimento dei Forconi.
È nato il 22 maggio insieme ai pastori sardi ed è nato lì ad Avola, ci siamo trovati così, ora è nato come un movimento di lotta contro l'IVA, ma abbiamo visto che nel tempo si sono associati, si sono avvicinati pure artigiani e commercianti e altre categorie. A questo punto nasce quasi un movimento di cittadini liberi, quelli, ripeto, che sono fuori dal sistema, fuori dalle associazioni, sindacati, dai partiti, e nasce questo in Sicilia perché, ripeto, non ci sono altre speranze. Quando il Presidente della Regione ci ha detto non posso farvi niente, noi ne abbiamo preso atto e abbiamo detto al Presidente, guardi Presidente, veramente il testuale, non è... abbiamo detto Presidente, evidentemente la primavera araba comincerà a farsi sentire anche in Italia, perché e c'è questo che sta fermentando in Sicilia, e questo sarà, perché questo noi vogliamo. altrimenti la nostra storia è segnata, noi moriremo tutti di depressione, non può essere questa cosa.
Senti, oggi come va, come sta andando il primo giorno di blocchi e notizie, insomma, in giro per la Sicilia della partecipazione?
Guarda, sta andando bene, c'è qualche problema solo con il tempo, e quindi che purtroppo piove, quindi sono a Priolo, sta piovendo. Siamo stati a Messina e c'era qualche pioggia pure stanotte, ma poi è passata. Comunque sta andando bene perché stanno partecipando i siciliani. Speriamo per domani che ci sia una bella giornata ed avere una partecipazione più massiccia.
Senti, i punti della piattaforma, diciamo vostra, ce li puoi ricordare?
Come?
I punti della vostra piattaforma, insomma, per cui oggi...
Guarda, le piattaforme, se cominciamo con tutte le presenze, potrebbero essere tutte uguali e diventano forse un non senso. Te l'ho detto, la piattaforma parte da lì, mettere due occhi negli occhi e due dita negli occhi alla politica e cominciare a parlare di Sicilia e di riscrivere una pagina della storia siciliana.
Poi insomma leggevo che insomma naturalmente voi chiedete lo sblocco dei fondi europei, insomma, per l'agricoltura, non solo il togliere il rincaro carburanti, insomma, due
guarda, punti. È una battaglia dura, la faremo, è una battaglia dura ma la faremo, è una battaglia dura per la piattaforma di cui stiamo parlando, ma la faremo, tranquillamente la faremo, va bene.
Senti, avete dei tavoli già preparati, insomma, qualcuno si è fatto sentire questi giorni?
Al momento no, stiamo aspettando che arrivino.
Ok, Mariano, senti, noi naturalmente seguiremo questi 5 giorni, insomma, per capire come vanno, e poi ci risenteremo per aggiornamenti, insomma, per capire come va, come sta andando una protesta, insomma, che non è che non rientra nei canoni classici, insomma, di quelli che abbiamo conosciuto,
e non vogliamo rientrarci.
Ok, va bene Mariano, noi ci risentiamo per aggiornamenti questi giorni, insomma, un abbraccio.
Grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie.
Equilibrati, sereni ma decisi, su chi devo ascoltare, su cosa devo fare, su dove non sbagliare, su dove devo andare. Disteso sul mio letto, un sogno come tetto, immagino un reietto sputare sullo Stato. È il popolo in azione, grida rivoluzione, e giovani ribelli spaccare falsi belli. Di fronte al senatore che legiferando muore, perché ha succhiato troppo e non ha sputato un cazzo. Per la gente che lavora ed intanto il tempo vola, tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta e il lavoro è una prigione da cui non si esce mai. Ti chiedono la vita, ma non è mai finita, non devi rallentare, devi collaborare. Se questa barca affonda è colpa di chi rema, e scendere giù in piazza non serve alla nazione. Se poi ti vuoi sfogare nel tappino dello stadio, è sempre meglio che farlo su orario, su salario. Poi 8 ore pese ti faranno dimenticare, per chi batte il tuo cuore, per chi devi lottare, per la gente che lavora ed intanto il tempo vola, vola tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta. E il lavoro è una prigione da cui non si esce mai, e tutto attorno si consuma lentamente. Chi comanda non ti lascia più il tempo per decidere di te, wow, per decidere con noi, wow, per lottare assieme a voi.
Allora ritorniamo in ascolto con Corrispondenza Operaia alle ore 12.50. Noi approfittiamo di questi 10 minuti per fare due aggiornamenti. Uno lo facciamo con i lavoratori dell'Argorla, l'Italia. Siamo in ascolto con Gianni. Pronto Gianni, ciao.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
Allora Gianni, a me mi è arrivato insomma un comunicato stampa poco fa di 5 lavoratori che si sono incatenati all'aeroporto contro appunto i licenziamenti dell'Argol all'Italia. Ci puoi dare un aggiornamento breve su questo?
Ti aggiorno allora dal giorno dello sciopero indetto dalla CUB venerdì 14. 4 lavoratori, tra cui il sottoscritto, ci siamo staccati dalla manifestazione, abbiamo iniziato una protesta presso le partenze nazionali, il T1 dove c'è l'imbarco Roma-Milano, per protestare contro la decisione di Alitalia di non rispettare la clausola di salvaguardia sociale e di non assorbirci. Siamo incatenati presso un check-in. Siamo incatenati presso un check-in perché riteniamo che la protesta deve andare avanti. Il livello di conflittualità deve salire fino a che questi signori non decideranno di tornare indietro, di rispettare la loro decisione e di riassorbirci e permetterci quindi di prendere il posto di lavoro.
Senti, oggi alle 15.30 c'è un tavolo alla Regione
Lazio. Oggi alle 15.30 è stato convocato un tavolo presso la Commissione Trasporti della Regione Lazio. Noi con la nostra protesta puntiamo anche a far scendere in campo direttamente la politica, perché un tavolo presso una commissione con i suoi consiglieri di opposizione non serve a nulla, serve soltanto a fare fumo. Deve scendere in campo direttamente l'assessore al lavoro o il presidente della regione Polverini, altrimenti si continua a fare teatro. La nostra protesta punta anche a questo, a far scendere in campo queste persone.
Senti, ma
il ministro Fornero venerdì è passato davanti ai lavoratori incatenati e ha tirato dritto alla faccia delle lacrimucce fatte ai menzionati. Ti dico che l'onorevole Rosi Bindi del Partito Democratico è passata dritta. Oggi abbiamo fermato l'onorevole Massimo D'Alema e siamo riusciti a portarlo qua.
Perché naturalmente a Fiumicino insomma ci passano tutti loro, ma
è chiaro, la scelta non è casuale.
Senti, ma tu fai parte dei 5 o
io faccio parte dei 4, siamo quattro lavoratori, sono uno dei 4 lavoratori.
Ho capito. Senti, noi ci riaggiorniamo, naturalmente voi avete il telefono della radio, quindi quando volete, come volete,
sì,
ci chiamate per...
Noi ora stiamo aspettando una truppa televisiva, sì, una truppa televisiva che dovrebbe raggiungerci. E chiaramente cercheremo di mantenere il fronte qui in aeroporto e portare un'altra parte dei lavoratori sull'altro fronte, che è quello del tavolo della regione. Quindi la partita è aperta, la partita va avanti, speriamo di riuscire a ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissi.
Quindi poi comunque rimanete ancora lì in aeroporto incatenati,
certo,
al check-in.
Certo. Capisco, indovina, insomma, la situazione è anche abbastanza tesa, che c'è un notevole, certo, spiegamento di forze dell'ordine.
Ma che atteggiamento hanno adesso
le forze dell'ordine? Per ora mantengono un atteggiamento responsabile.
Ed è quanto dire.
Certo.
Va bene, Gianni, noi ci risentiamo, insomma, come sempre in questi giorni. E un saluto da tutta la redazione.
Benissimo. Grazie Daro, un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao Dario.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fava cagnomu na caccia circonna, sino sa funna. Pensiamo a come sa da fava cagnomu na caccia circonna, sino sa funna.
Basta grattacciai, cemento inquinamento, torniamo a Camporea a fare amore in tel fomento. Basta col
il progresso, torniamo a tradizione. Da Sine del Virosso, de che il San, de che il Bon. La gente ora non fa più l'amore. Il mondo si è riempito di odio e di dolore. Ora dimmi dove che si andrà a finire. È ora di partire.
Allora, 12.55, procediamo insomma con i due aggiornamenti che ci eravamo preposti oggi. Andiamo con l'ultimo di questa trasmissione. Insomma, buone notizie. Sembra, insomma, le voci sono queste dai lavoratori delle pulizie della Sapienza. Siamo in collegamento con Daniele. Pronto? Ciao.
Sì, ciao, ciao.
Ciao Daniele. Allora, che cosa sta succedendo, perché è una notizia insomma di questi ultimi giorni? Ricordavamo insomma per domani c'era c'è ancora programmata un'assemblea sindacale, addirittura era anche programmato uno sciopero per questi due giorni, ma intanto quali sono le novità sul fronte vertenziale?
Sì, diciamo che da quando insomma abbiamo affisso l'inizio di sciopero ci sono da fare delle evoluzioni rispetto all'azienda, che chiaramente sotto pressione anche dell'Università Sapienza, che ha tutto l'interesse a evitare uno sciopero, hanno cominciato diciamo a dare qualche piccola diciamo concessione. Sono stati evitati gli assegni familiari e anche gli arretrati degli assegni familiari sulle buste paga. Sono stati riaccorpati tutti, anche gli ultimi quattro che erano rimasti fuori dall'orario spezzato, quindi adesso siamo tutti all'orario continuato, e in più a qualcuno è stato rimesso a parametro. Chiaramente rimane tutto il discorso di tutto il resto dei part-time che ancora non sono stati messi a parametro, quindi anche questo per il mese di l'ultima busta paga di dicembre è stata comunque mancavano dei soldi, comunque continuava a mancare dei soldi. Quindi chiaramente questo è venuto dal fatto che il percorso di lotta che abbiamo fatto ha portato i suoi frutti. Dopodiché l'azienda si è impegnata per il giorno 25 in un incontro in sede sindacale in cui andranno poi verificate le modalità, perché chiaramente noi continuiamo a diffidare delle sigle sindacali, visto il comportamento che hanno tenuto fino ad oggi scorretto nei confronti dei lavoratori e delle indicazioni che abbiamo portato fino ad oggi. L'azienda si è impegnata per il giorno 25 a mettere nero su bianco che dal mese di febbraio verranno rimessi tutti a parametro, e tra l'altro è stato partito l'ordine per le divise per le donne. Quindi questo chiaramente andrà verificato anche domani in sede sindacale, in cui noi comunque continueremo a portare il problema della rimessa a parametro di tutti i stipendi mancanti, poi tra l'altro, perché anche alcuni full time sono rimasti fuori da questa cosa. Quindi è chiaro che sotto la minaccia di uno sciopero, che poi realmente noi volevamo fare, chiaramente hanno dovuto mettere un attimo la toppa per stoppare questa situazione, anche perché visto quello che è successo anche sotto la metropolitana, che è rimasto sparco una settimana, avrebbe portato anche dei grossi problemi, anche all'agibilità anche per l'utenza all'interno degli altri lavoratori all'interno dell'università.
Senti, insomma, se può, naturalmente aspettiamo l'assemblea di domani dei lavoratori, insomma, per capire quale sarà la prosecuzione e il vostro atteggiamento rispetto a queste notizie. Naturalmente però la firma, se arriverà il 25, però insomma si può cominciare a parlare di una vittoria almeno parziale, almeno per ora, insomma, rispetto alle notizie che abbiamo. Insomma, ricordiamo la lotta che avete fatto, che in parte abbiamo fatto, perché comunque con gli studenti, insieme agli studenti, una lotta auto-organizzata che ha avuto insomma il rifiuto sindacale ed è andata avanti con le proprie gambe, ha finalmente portato una vittoria. Insomma, queste sono cose da dire.
Sì, chiaramente una vittoria, sì, comunque parziale. Il percorso deve comunque proseguire, perché noi ci siamo anche prefissati tutto il discorso dell'internalizzazione, che è un discorso che poi, diciamo, è una lotta che non si risolve a meno che non hai proprio dei rapporti di forza sindacanti in poche battute, quindi che ci sarà molto tempo per lavorare anche su di questo. E chiaramente questi rimangono i frutti della lotta, perché la concertazione che hanno fatto, poi specialmente parlo della CGIL, perché a Cisole Quelli si sono defilati sin dall'inizio, essendo la Eurosepramus una cooperativa bianca, con i sindacati bianchi vanno abbastanza d'accordo. La CGIL ha assunto un carattere defilato, un carattere che tra l'altro abbiamo votato lo sciopero il 20 di dicembre e ci siamo ridotti al 20 di gennaio, un profilo concertativo che poi non ha portato i frutti, gli unici frutti hanno portato la pressione dell'indizione dello sciopero che è venuto dal basso, da assemblea dei studenti e dei lavoratori, che ha messo a stretto l'azienda e l'università, che ha cominciato a fare delle concessioni, ma dopodiché se non verranno rimessi a parametro i part-time, probabilmente proseguiremo, perché potrebbe essere anche la forma di spaccatura all'interno dei lavoratori che non va accettata.
Certo, infatti c'è questo pericolo qua, insomma, le concessioni che hanno fatto sono per la maggioranza dei lavoratori, ma non per tutti, quindi insomma bisogna stare attenti naturalmente a questo. Se ne parlerà per domani, insomma, se ne discuterà per domani all'assemblea sindacale, lo ricordiamo nuovamente, insomma, e vedremo insomma cosa uscirà fuori lì, e naturalmente ci sentiremo per altri aggiornamenti insomma in questa settimana, che sembra un po' essere una settimana decisiva per il proseguo della lotta, insomma.
Sì, assolutamente, poi ci saranno sicuramente degli aggiornamenti anche rispetto al 25 in serie, che vorremmo mettere in piedi pure per non lasciare che la CGIL faccia un ennesimo, o non si sa che cosa, accordo o presa visione, insomma, dobbiamo un attimo vedere fino al 25 che situazione si verrà a creare nel comparto e che tipo di iniziative si potranno mettere in piedi, insomma.
Naturalmente si sorveglieranno sempre con gli occhi ben aperti, insomma, visto che l'assemblea auto-organizzata continua ad avere gambe forti per camminare. Va bene, Anelio, noi ci risentiamo, grazie per la corrispondenza.
Grazie per lo spazio, una buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Beh, quindi ogni tanto insomma buone notizie dal fronte dell'auto-organizzazione dei lavoratori. E con questa insomma ultima corrispondenza noi vi lasciamo in attesa del giornale radio di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo insomma il prossimo appuntamento per Corrispondenza Operaia lunedì prossimo. Per chi vuole insomma si può collegare al sito della radio per riascoltare questa puntata e le puntate precedenti. Ricordiamo anche sempre conto corrente postale della radio 61804001. Insomma, per questa voce è tutto, noi ci risentiamo lunedì prossimo. La stampa e di mass media si sono già schierati per aiutare tutti i